24 maggio 1993, ore 7:30. Nico, ieri è stata una giornata particolarmente difficile. Sentivo l'angoscia di Natalino, il suo rifiuto per il tuo libro che attraverso il computer doveva essere stampato, mille difficoltà, il suo rifiuto alla mia persona camuffato da una buona educazione e lo sforzo che faceva per vincerlo. Anche Rosy, ad un dato momento, lungi dall'essermi di aiuto, mi causava turbamento. Nicola, mamma, la tua opera, o meglio la mia, che si manifesta attraverso te, di ingiunzione e di sfratto da quelle anime, non è certo qualcosa che genera pace. Egli sente la tua forza e la sua impotenza di atterrarti perché siamo noi in te e si accanisce proprio su quelle anime, o meglio su quei corpi, che deve pure lasciare. La sofferenza è grande e tu di riflesso ne senti il peso. Perché li ami? Rosy non è riuscita ancora ad attuare l'abbandono totale, il distacco totale dall'oggetto amato che consentirebbe a noi di correre immediatamente in suo aiuto ed adempiere quanto le abbiamo promesso. Il nemico l'attacca nel dolore e lei soffre in una lotta che la prostra così tanto. Quando Dio Padre ti chiese di offrirgli papà che si avviava alla conoscenza di un male che l'avrebbe stroncato, tu vi hai aderito, anche se non totalmente, e lui ti ha donato un santo. 29 maggio 1993, ore 7, Sabaudia. Nicola, mamma, l'interrogativo che alcuni si sono posti alla notizia della mia nomina ad arcangelo, conferitami da Dio Padre, come ciò fosse possibile, dato che gli angeli sono puri spiriti, mentre io sono inferiore come natura in quanto uomo, è un interrogativo fuorviante. Mamma, bada bene che io uso il sostantivo fuorviante e non deviante, comprendi? Fuorviante è proprio fuori strada. Deviante potrebbe anche alla fine condurti alla verità. È lo stesso tragico errore che perdette Lucifero, il quale, nella sua superbia, non seppe riconoscere che solo Dio è Dio e che anche lui è una creatura come lo è Gesù, uomo fatto di carne e di sangue, al quale non volle sottomettersi. Mamma, e Maria Santissima, che di natura umana come noi è stata innalzata regina degli angeli e dei santi? Lo dice la Chiesa. Ma è possibile che dovete opporre il vostro veleno a tutto ciò che è amore, purezza d'intenti, magnanimità, anche se ciò parte da un Dio che non è solo amore perfettissimo, ma anche padre buono? Chi ti dice che nel pensiero creativo di Dio ci fosse una sorta di discriminazione tra i puri spiriti e l'uomo, formato non solo di spirito, ma anche di materia? Ogni essere che trae origine da questo Dio perfettissimo, che è l'essenza dell'amore, è ugualmente prezioso, indispensabile, insostituibile e caro ai suoi occhi di padre, così come lo è ogni animale, sia piccolissimo ed insignificante o grande e bello, così come ogni pianta, ogni albero, ogni fiore, che racchiudono la perfezione del creatore e ti dicono del suo amore. Così le stagioni, i frutti della terra, che si differenziano ad ogni cambiamento di esse. Mamma, è solo e soltanto amore quello che parte da Dio. Mamma, gli angeli, purissimi spiriti, creature come noi, sono stati anch'esse chiamati ad una prova di fedeltà, essendo stati creati liberi, e tu sai come un terzo di essi, con a capo Lucifero, ubriacati dalla loro bellezza, si sono perduti. Ognuno di noi è chiamato a questa prova di fedeltà, ed in rapporto proprio ai doni che da Dio ha ricevuto. Mamma, io gli sono stato fedele. Come uomo ho vinto sullo spirito, ho vinto sulla carne. La mia offerta è stata totale e questo Padre amorosissimo e giustissimo nel suo amore mi ha elevato al di sopra degli angeli, mi ha nominato arcangelo. 29 maggio 1993, ore 19, Sabaudia. Ero triste perché qui a Sabaudia mi riesce difficile andare in chiesa. Gesù, io sono in te. Tu sei il mio piccolo tabernacolo vivente. Adorami in te. 30 maggio 1993, ore 15:40. Nicola, mamma, Voglio aiutare te e coloro che obiettarono come non era possibile che fossi io uomo a capo di angeli, perché pure spiriti partendo dalla creazione. Nel messaggio precedente ti spiegavo come ogni essere creato dall'amore di un Dio perfettissimo è ugualmente prezioso ai suoi occhi ed ugualmente amato. I doni, gli attributi, le missioni che il Padre concede ai suoi figli sono in rapporto all'amore che i medesimi sono riusciti a dargli durante la prova a cui sono stati chiamati, siano essi puri spiriti o uomini. Ma adesso ascoltami, mamma. La perfezione del creato dovrebbe essere evidente al vostro spirito se non foste così terribilmente chiusi ad ogni azione della grazia. L'ordine perfettissimo regna e domina e coordina e regge ogni parte di esso in un'armonia meravigliosa di amore. Le leggi che reggono l'universo creato sono anch'esse perfettissime e ogni parte del creato, sia essa infinitamente piccola o infinitamente grande, ubbidisce al creatore e nessuno invade il posto di un altro elemento. Quella che voi chiamate evoluzione della specie è possibile, ma solo nella specie. Così un albero non sarà mai un elefante o un minerale, un essere vivente. Mamma, il mio ragionamento ti vuole portare a capire come l'uomo non sarà mai un puro spirito, anche se una componente della sua stessa natura è formata di spirito. Così i demoni, poiché sono stati creati puri spiriti, tali rimangono, con tutti gli attributi ad essi inerenti, anche se hanno demeritato e se usano quegli stessi attributi per il male. Ti sei chiesta, mamma, come mai Gesù, che è anche Dio, non abbia mai ridato un arto mancante ai tanti mutilati che pure si saranno presentati a lui implorando il suo aiuto? Era contro una legge di natura. L'uomo è stato creato con due gambe e due braccia, e se uno di essi viene a mancare, non può essere sostituito come fosse il pezzo di una macchina. Quando nasce un essere deforme, voi dite, è un aborto, un qualcosa di anomalo. Il peccato ha infranto quest'ordine, mamma, e qualcosa di terribile ne è stata la conseguenza. A conclusione di quanto ti ho affermato che ogni essere creato mantiene le caratteristiche inerenti alla sua stessa natura, ciò non toglie che Dio Padre non possa dare ad un figlio meritevole la potestà di guidare un numero maggiore di angeli per un fine di bene e di amore, così ha fatto con me. Gesù è in cielo nella sua realtà umana e divina, così come è Maria Santissima. Eppure ogni puro spirito è ad essi soggetto, anche se di natura diversa. 5 giugno 1993, ore 12, Sabaudia. Poco alla volta, questa realtà che mi investe in tutti i sensi e scuote la fragile resistenza della mia umanità, si rivela a me stessa. Il posto che tu occupi, Nicolù, in questo meraviglioso disegno di Dio che vede il cielo e la terra uniti in un unico abbraccio di amore. Anche l'ultimo cenacolo di preghiera, con l'intervento di più di 52 persone, la solennità del momento, la testimonianza che alcuni hanno reso sul tuo intervento in loro favore, il tuo nome che corre di bocca in bocca in una implorazione continua di anime che ti vedono nella tua nuova dimensione, tutto è talmente grande che non facilmente riesci a valutarne la portata. Ieri sera a cena da Anna ho avvertito un senso di gelo e di distacco, e il mio dolore è stato grande. Non volevo perderla, perché essa fa parte di te, di quello che tu sei sempre stato, il mio Nicola, mio figlio, e ne ho sofferto terribilmente. Era la preparazione a quanto stamane mi hai rivelato. Mamma, anch'io non ti appartengo più. Io oramai appartengo a tutti coloro che cercano il mio aiuto e con loro divido le loro ansie, i loro timori, sono accanto a loro nei loro sogni agitati e si fanno parte di me. Il tuo dolore è grande perché è un distacco doloroso, così come lo è per la mia Antonella. Ma adesso potete entrambe comprendere il dolore trepidante della Madre Celeste che a Natale vi ha donato il suo Gesù. Niente vi è dovuto, mamma, e tutto ciò che Gesù vi chiede vi sarà ridato in sovrabbondanza. Così è stato per me, così per zio Masina e per papà. Chiedilo a papà e ti ripeterà come nessun sacrificio è mai troppo per doni così grandi, per gioie che esulano dalla comprensione umana. Fidati di me, mamma, ed anche la mia piccola e tanto amata Antonella. Non vi potrei mai ingannare, perché oltretutto vi amo con amore umano, oltre che divino. 7 giugno 1993, ore 8 e 15. Nicola. Mamma, mamma mia cara, sì, lo so. La consapevolezza che il tuo donarmi agli altri con tanta gioia ti avrebbe ad un dato momento causato il distacco totale da me, tuo figlio, l'hai solo avvertito ieri e il tuo dolore è stato grande e lo è tuttora. Sì, è vero, mamma. Tu non donavi soltanto un libro, il mio libro, che tu stessa avevi vergato, ma donavi me, tuo figlio. Ed io entravo nel cuore della persona con cui venivo a contatto e crescevo di giorno in giorno fino a diventare parte della loro stessa esistenza, indispensabile alla loro vita di ogni giorno, colui di cui non puoi più fare a meno. Il giro si è allargato ed ogni anima che viene a conoscenza di me mi dona agli altri. È come la moltiplicazione dei pani operata da Gesù, perché è sempre Gesù che opera tali miracoli. Non era trascorso neppure un mese dalla mia dipartita, quando Gesù ti rese palese come io l'avessi talmente imitato da diventare un altro Cristo. I suoi silenzi erano i miei silenzi, la sua mansuetudine la mia mansuetudine, ecco perché l'ho elevato al di sopra degli angeli. In realtà, mamma, ho aderito al suo disegno di amore offrendomi vittima nel mio letto di dolore con una consapevolezza totale. Tu ti sei donata al suo disegno senza renderti conto di niente e solo adesso ne senti l'asprezza del distacco. Al contrario, Antonella fin dal primo momento ha avvertito che qualcuno tentava di strapparle me e istintivamente mi difendeva e rifiutava te con i miei messaggi e rifiutava tutti coloro che gli parlavano di me come se io appartenessi anche a loro, come se fossero dei ladri che entravano nell'intimità della sua casa per portarle via l'oggetto del suo amore, persino il ricordo di lui. Mamma, ogni rinuncia è dolore atroce, è dolore di carne viva, è dolore di spirito. È proprio vero, se il chicco di grano non muore, non può produrre frutto. Ma la messe, che appena appena intravedete, è copiosa. Essa si riverserà su di voi, povere vittime, e ne sarete talmente sommerse che esploderete in un grido di giubilo. Grazie, Signore. Mamma, stamani attraverso una rapida illuminazione ti ho fatto notare l'analogia che corre tra l'offerta inconsapevole, la tua, consapevolissima quella di Maria Santissima che, madre come te, dona il suo Gesù agli uomini disattenti e distratti perché dal suo dono Gesù possa diventare il centro dei loro cuori. Dono reale, mamma, che produce dolore nel vostro cuore e che genera gioia, pace, conforto nel cuore di chi lo riceve. Io piango, Nicolò. Io ho il cuore a pezzi, ma ringraziami Gesù, perché attraverso il tuo sacrificio mi ha donato Masino, Peppino e di Antonella, il padre. 7 giugno 1993, ore 13 e 30. Nicola. Mamma, tu hai paura di confrontarti con Maria la madre che dona il suo Gesù a tutti i cuori pronti ad accoglierlo, ma ascoltami. L'atto è il medesimo, una madre che si stacca dal figlio e lo dona ad altri, atto doloroso e meraviglioso nello stesso tempo. Gli effetti i medesimi, essi derivano dalla vostra disponibilità all'opera incessante dello spirito. Diverso il valore dell'offerta, la tua inconsapevole e quindi quasi priva di meriti, se non quelli che la misericordia e la benignità del Padre vorrà assegnarti. Infiniti quelli di una madre purissima che consapevolmente offre il figlio suo, anch'egli vittima purissima, in un olocausto totale ai piedi della croce per voi suoi carnefici. A redenzione compiuta, l'ultimo atto di questa madre che si stacca totalmente dal figlio per donarvelo perché cresca nei vostri cuori. A Gesù per Maria. 16 giugno 1993, Nicola. Mamma, è da ieri che voglio completare il quadro della tua donazione di me, tuo figlio, ai tanti che mi reclamano e che tanta dolorosa tristezza ha suscitato nel tuo cuore. Ne hai sentito forte il distacco come se io non fossi più tuo figlio, il tuo Nicola, ma non è così, mamma. Io non sono il pacco dono che tu spedisci al destinatario e di cui più nulla resta, ma io sono un essere vivo, palpitante d'amore, unito a te intimamente, sono tuo figlio. E nessuno può infrangere questo rapporto, nessuno, comprendi? Così come nessuno può annullare il rapporto che fa di Antonella la mia sposa, neppure se dovesse contrarre altre nozze. Ma adesso seguimi con la tua intelligenza. Io, perché innestato alla sorgente perenne dell'acqua viva che è Gesù stesso, trasmetto attraverso te, che sei il mio canale, questa acqua purissima che benefica terreni aridi e disseta tante anime. Quest'acqua per prima lava ed arricchisce dei suoi benefici proprio il canale dove scorre ininterrottamente per poi arrivare ai tanti bisognosi che aspettano. Ma se tu, che sei quel canale, nell'incauto desiderio di avere tutta l'acqua per te, lo ostruissi, non pensi quale grave danno causeresti non solo a tutti gli altri che attendono quel dono, ma anche a te stessa? L'acqua che ristagna si trasformerebbe in acquitrino maleodorante. Mamma, sii gioiosa nel donarmi come hai fatto finora e questa volta nella piena consapevolezza del tuo atto che lo rende meritorio al cospetto di Dio. Giugno 1993, ore 7. La telefonata di ieri sera di Don Eugenio mi ha ancora una volta scoraggiata e rattristata. Tante difficoltà nell'attuazione pratica per l'inoltro della richiesta di beatificazione di Nicola mi vengono prospettate e non bastano le argomentazioni chiare, specifiche di Nicola stesso a smontarle. È come se il cane si morde la coda e continua a girare su se stesso. Vogliono testimonianze scritte con tanto di firma. Ma stamane Nicola mi ha spinto verso una scia luminosa. Chiedere le testimonianze alle persone più vicine che amano e vivono accanto a Nicola. Giacomo, Maria, Ginetta, Lella, Elvira, Maria Pia, Luigina e tutte quelle anime che comunicano con Nicola o direttamente tramite Tonino o le testimonianze che arrivano dal cielo tramite Tonino e che trovano conferma dai parenti cui sono dirette. Ora mi sento più serena e più forte, ma tu Nicola non abbandonarmi. So che tu sei solo lo strumento, il canale attraverso il quale arriva a me la luce e l'amore del mio Dio. So che questo è il desiderio e il volere di Gesù e che non debbo in nessun modo sottrarmi a questo preciso dovere, non solo perché tua madre, ma perché figlia, tanto amata da questo padre e anima prediletta del mio Gesù che mi ama e che amo. Aiutatemi, anime del cielo e anime care della terra, affinché non venga mai meno in me il desiderio della lotta. 17 giugno 1993, Sabaudia. Mille cose mi distraggono di ordine materiale, la tristezza prende posto nel mio animo, che anela al tuo contatto, mio Gesù. Ti prego, annulla in me questa tendenza a quanto mi allontana da te. Gesù. No, Pina mia. La tua umanità fa parte di te, armonizzala con il tuo spirito amante. Vedi, tu hai tutto per essere quella che brami di essere, un'anima amante. Una chiesa senza l'Eucaristia è una chiesa sconsacrata, una casa come tutte le altre che vi serve per avere un tetto. Ma una casa con Gesù e Eucaristia è una chiesa e luogo di adorazione. Dono grandissimo, figliola, mia tanto cara, cara al mio cuore. La tua tristezza è grande perché avverti la grandiosità del dono e la tua inadeguatezza a comprendere e stimare quel dono e il tuo dolore è intimo e profondo. Io ti aiuto in tutti i modi, ti esorto ad adorarmi in te, ti invio i messaggi che parlano del mio amore per te tramite altre anime. Nicola ti solleva dall'abbattimento facendoti comprendere come lui, Peppino, Masina adorano per te, supplicano per te e non ti lasciano un momento con i loro favori. Sì, Serena, amore mio, perché è sempre il tuo Gesù che arriva a te attraverso loro. 22 giugno 1993, ore 18, Sabaudia. Caro Nicola, mi chiedi aiuto e non sai quanto ti sono vicino. Il mio lavoro è concentrato nel recupero totale del tuo animo, che per tanto tempo è stato sottoposto a continui attacchi di quell'altro, che con il suo veleno ha impoverito il tuo spirito ricco di generosità e di lealtà. Non potrai mai riacquistare quella pace interiore che fanno bella e serena la vita se non avrai in te cancellato tutti i ricordi di quelle sconfitte che ancora oggi ti tormentano a tua insaputa e smorzano in te persino il desiderio di una vita consona ai tuoi ideali di bene. Devi rimuovere quegli ostacoli. Ecco perché ti spingo a lanciare quel piccolissimo richiamo che a te a volte sembra assurdo e insignificante, a volte azzardato, tremendo, una soluzione che ti potrebbe fare ripiombare nel baratro da cui sei uscito. Hai da riconquistare i posti che ti appartengono di diritto in seno alla tua famiglia altrimenti, come tanti fantasmi, essi ti inseguiranno e continueranno ad avvelenare la tua vita. Ricostruire un'anima è come fare un essere nuovo, ma servendoci dei doni che Dio ti ha infuso fin dal primo istante e che sono in te, forse, forse appannati, forse coperti e non più tanto evidenziati, ma che ci sono e che costituiscono la tua identità. Nicola, credimi, niente da attribuire al caso, tutto rientra in un preciso disegno di Dio e se mi sei stato affidato, lascia che io ti guidi e non ti chiedere niente. Nel nostro continuo voler fare quadrare ogni cosa, correte il rischio di non poter più scorgere il filo conduttore che noi soli reggiamo. Abbi fede e grazie per l'impegno che metti nel lavoro del mio libro. Tuo Nicola. 24 giugno 1993, ore 6 e 10. Momento di crisi. Nella mia camera da letto, oppressa da mille pensieri, incapace di immergermi nell'amore del Padre, di Gesù Eucaristia, di Maria la Madre, che pure sentivo presenti, guardavo sconsolata il posto che Peppino aveva occupato nel mio letto e più che mai avvertì viva la sua presenza. Egli era lì a consolarmi. Pippo mia, ascoltami. I dolori che opprimono il tuo cuore per i nostri figli e per i nostri nipoti sono come un macigno che ti impedisce lo slancio verso il Dio delle misericordie. Ti chiudi in essi, vedi la tua impotenza e la tristezza smorza la tua fede. È come se il mondo ti cascasse addosso. Ho vissuto anche io questi momenti e ti comprendo. La tua anima, come quella dei nostri figli, è ferita nella sua umanità e quando cerchi il contatto con loro ti accorgi di suscitare anche in essi dolore e incomprensione. Ma ti dimentichi come potente è stata l'opera di Dio nella tua vita. Questo amore infinito presente sempre in ogni avvenimento della tua esistenza, che ha coinvolto anche me e che attraverso strade a lui solo note mi ha condotto quasi a mia insaputa a godere del regno dei beati, ma questo non ti dice niente. E di Nicola, nostro figlio, ostico a qualsiasi richiamo di fede, trasformato in martire santo solo in pochi mesi? No. No, Pippo mia, tu da sola nulla puoi, sei una fragile cosa ed anche tanto stanca. Lascia che siamo noi ad agire, perché tutto possiamo in Dio. Io sono il Padre e veglio su di loro e sulle loro famiglie, non temere. Sii serena ed immergiti in Gesù, il Padre, lo Spirito e Maria Santissima, che Madre come te ti comprende e ti ama. Io, Pippo, amore mio, ti amo con un amore purificato e perfetto, libero da egoismo, ti vivo accanto. Divido con te le tue ansie e ti vengo in aiuto, così Nicola e Masino. Non dubitare mai, amaci anche tu. 26 giugno 1993, ore 17, Sabaudia. Notte meravigliosa. Ancora sotto gli effetti di un attacco durato per più di 8 giorni che aveva annientato non solo il mio fisico, ma reso greve il mio spirito come se fosse sotto gli effetti di un potente narcotico, stentavo a tornare fiduciosa alla fonte del bene Gesù. Ma il mio Nicola è sollecito, incalzante, intimo e pieno di infinita dolcezza. Mi dice che Gesù mi aveva messo alla prova per tastare la mia fede, che loro non mi avevano lasciata solo un minuto, aspettavano trepidanti che io ce l'avessi fatta. Mi illumina sui vari momenti, quale realtà la pedina usata dal nemico per atterrare me e Maria, come tante anime a me vicine erano state messe allerta da lui per fare quadrato attorno a me. E poi mi esorta a riprendere fiato, perché doveva arrivare Stefano e l'amico convertito, che ripieni della luce che avevano attinto attraverso il suo libro, dovevano trovare un cuore pieno di lui, quello di sua madre. Gesù e la Madre Celeste sono vicini. Mi parlano sommessamente, mi dicono nel loro amore, mi esortano a non temere mai, perché la loro potenza è infinita. Nicola, mamma, ti abbiamo dato un carisma potente. Attraverso le tue parole noi stessi esorcizziamo, ma usa questa forza, usala in abbondanza per i miei fratelli, per la casa, per le persone che ti sono vicine e non stancarti mai. Ripiena di gioia, dopo giorni di cupa tristezza, ho vissuto in pieno stamane l'arrivo e il contatto con Stefano, con l'amico Vittorio che viene a pregare e ringraziare Nicola per i tanti doni ricevuti. È la prima volta che esce dopo una brutta e terribile malattia. Ora, con il tuo aiuto, Nicolò, spero di tradurre in parole quanto tu stanotte mi hai rivelato. Nicola, appena l'anima si stacca dal corpo passa un lasso di tempo più o meno lungo prima che essa si presenti al cospetto di Gesù. Per il verdetto finale. L'anima investita da una luce particolare, non più soggetta ad un corpo che la condiziona, rivive tutti gli avvenimenti della sua vita appena trascorsa, rivive ciascun atto con tutte le conseguenze che quell'atto ha determinato, sia di bene che di male, come se fosse nuda davanti ad uno specchio. La consapevolezza delle proprie colpe porta l'anima ad un'autocondanna, se esse sono tali da offuscare la misericordia di Dio, ma se ancora in quell'anima tale verità non è del tutto spenta, può ancora invocarla in suo favore, ed il Padre delle misericordie, felice, le userà misericordia. È l'ultima chance che quel Dio, che l'ha sempre amata, le porge. Perché, mamma? Non è Gesù che condanna le anime per le quali ha dato la sua stessa vita, ma sono le medesime che, oppresse dai loro peccati, credono di non poter sperare nel perdono e rifiutano così quella misericordia che potrebbe ancora salvarle. Terribili momenti. Oppressi da un dolore senza fine, vagano aspettando quel momento in cui saranno al cospetto di Gesù giudice, momento che vorrebbero allontanare, ma che nello stesso tempo, come attratti da calamita, vogliono al più presto vivere. Terribili momenti, mamma, per gli impenitenti. Quanta diversa l'attesa del giusto, il cui desiderio d'amore lo spinge a desiderare quell'incontro con colui che ha sempre amato e da cui è amato. Brucia l'anima innamorata e si libra come colomba, e il suo volo è rapido come saetta che fora i cieli, perché non può più aspettare, tale è il richiamo del suo amore che l'invita. Gesù, mi sono offerto immediatamente e totalmente a Nicola nella contemplazione beatifica della mia gloria, perché ha amato soffrendo. Mamma, come Gesù ha atteso 2 giorni, anche io ho atteso 2 giorni prima che potessi rivelarmi a te. Tu hai riconosciuto subito la mia voce, e questa voce ti ha seguito, consolata, illuminata, confortata, e ti seguirà sempre, fino a quella soglia ultima, per poi essere una realtà totale, al nostro incontro in cielo, ed allora ritroverai il tuo Nicola, che tante volte temevi di perdere. 2 luglio 1993, ore 9:30, Sabaudia. Ieri avevo sentito alla televisione come il Papa avesse riconfermato il suo no, deciso e fermo, alla richiesta del diritto al sacerdozio alle donne avanzatole dal mondo femminista americano, e come in un flash il mio pensiero si ricordò che anche Nicola aveva profetizzato quell'evento, ma tutto finì lì. Questa notte, Nicola, mamma, la verità non può mai contraddire se stessa, e Papa Wojtyla è a difesa di questa verità. Ma adesso ascoltami. La lenta ma costante maturazione dell'opera dello Spirito di Dio in seno al suo popolo si snoda nel tempo, e solo esso ne determina le varie tappe. Gli uomini possono agevolarla o ritardarla, ma mai arrestarla, perché è movimento di grazia. Il movimento quindi parte dallo Spirito, il quale realizza un preciso disegno di Dio Creatore, mai può partire dall'uomo, perché capovolgerebbe appunto quel disegno di amore noto a Dio solo. Ti sarò più chiaro. Te l'immagini Maria Santissima che, sopravvalutando le sue virtù, si fosse riconosciuta nelle profezie dei vari profeti e avesse chiesto al Padre di diventare la madre del Messia? No, mamma. In Maria Dio ha visto una grande umiltà, un'adesione totale alla sua santa volontà, e tutte le sue virtù sono state di coronamento a queste. I tempi è Dio stesso che li stabilisce, questi di oggi non sono certo i più propizi. Ecco perché il vicario di Cristo, con fermezza e illuminata saggezza, mette un veto a questo progetto che sa essere voluto da Dio stesso, ma che potrebbe oggi essere manovrato ad arte dal nemico di Dio. Mamma, all'uomo di fede non sfugge l'opera dello Spirito Santo nei confronti della donna. Il popolo ebraico considerava la donna un elemento indispensabile per la continuazione della specie, e non un essere uguale all'uomo e nei diritti e nei doveri, una creatura da amare e proteggere, la madre dei propri figli. La sterilità della donna era considerata un'onta che colpiva e coinvolgeva l'intera famiglia. Dio riscatta quell'onta, dona ai genitori di Maria, Anna e Gioacchino, già avanti negli anni, il fiore candido, Maria, che sarà poi la madre per eccellenza, che partorirà il figlio di Dio, Gesù, e non per unione di carne, ma per vibrazione di spirito, Anche la cugina Elisabetta gode di questo privilegio. L'adultera, sorpresa in flagrante tradimento secondo la legge mosaica, doveva essere dilapidata e Gesù la contrappone all'uomo. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Accanto alla figura dolcissima di Maria escono dall'ombra e si uniscono a lei tante figure, le pie donne, che seguiranno Gesù fin sotto la croce. Ci sono pure le patrizie romane, preludio alla universalità che da quel momento investirà la donna. Ti sei mai chiesta come mai Dio abbia scelto una figlia di Israele perché fosse la madre del suo unigenito? In Maria tutto è stato abbattuto, orgoglio, superbia del maschio, pregiudizi, e la donna, causa sua, è stata oggetto di una lenta ma continua riabilitazione fino ad elevarla agli onori degli altari. La maternità ha acquistato un privilegio unico, compartecipi del disegno di Dio nella procreazione dei nuovi figli di Dio. Gesù è il sacerdote per eccellenza, colui che si offre vittima innocente al Padre per riscattare i fratelli caduti in disgrazia, meritevoli soltanto di castigo. Ma Maria, la madre, è anche essa insieme al figlio vittima e sacerdotessa, ed in virtù sua, di quello che Maria ha rappresentato nella redenzione dell'uomo, verrà il giorno in cui la donna, purificata dalla sofferenza, sarà vittima e sacerdotessa. Ma i tempi Dio solo li conosce. 5 luglio 1993, ore 10:30, Sabaudia. Maria, sono Nicola. Il tuo desiderio di andare in aiuto di Luigi, poiché generato da un amore sincero per la sua anima, è gradita a Dio, ma attenta. Esporti ad un combattimento contro un nemico di cui non conosci né la forza né l'astuzia e quanto mai pericoloso. Finiresti con rimanere prigioniera tu stesso, piuttosto che liberare lei. Andare armata solo dal desiderio di riuscire, fidandoti delle tue forze di persuasione, senza il minimo equipaggiamento per tale lotta, è presunzione ed imprudenza. A Pietro, che chiedeva a Gesù come mai non fosse riuscito a liberare un'anima, Gesù risponde: certe anime puoi solo liberarle con la preghiera e con il digiuno. Vedi Maria, quell'anima è stata dominata da non un solo nemico, ma da tanti altri: sesso, ambizioni, desiderio di emergere a tutti i costi, mancanza di scrupoli, mancanza di senso del pudore e così via. E come tagliare tutti questi lacci, questi nodi scorsoi? Non è facile. Perché un'anima ferita a morte, prigioniera tuttora di un nemico che non le lascia respiro. Maria, io ti prometto che non la lascerò e condurrò quell'anima fosse pure all'ultimo istante della sua vita al possesso del bene. Ma per carità, Maria, non cimentarti in salvataggi che riescono difficili anche a noi. Non pensare che anche tu non sei rimasta ferita, anche mamma lo è stata, anche se godeva di una protezione che certo tu non hai. Abbi fede in me, che per voi tutti ho dato la mia giovane vita, e non disperare mai. Tuo Nicola. 9 luglio 1993, ore 8:30, Sabaudia. Nicola, mamma, è da stanotte che mi chiedi se devi o meno far leggere ad altri il messaggio diretto a Maria che riguarda quell'anima. Ti sei chiesta se mancavi di carità. Mamma, tante volte, sotto la spinta di un impulso che pensate sia carità, vi esponete ad un pericolo molto grave. La verità va testimoniata a tutti i costi, perché è proprio la conoscenza di essa che vi impedisce passi sbagliati, che potrebbero compromettere non solo il vostro fisico, ma soprattutto la vostra anima. Ti ho tante volte fatto toccare con mano come ci sono anime che, possedute per lungo tempo dallo spirito del male, che ha annientato e distrutto il loro qualsiasi impulso di bene, che partito dalla loro volontà libera ci avrebbe consentito un possibile salvataggio, diventano per incanto che si accosta a loro con il desiderio retto di aiutarle un pericolo gravissimo. È come se uno qualsiasi entra nella gabbia del leone ruggente per domarlo con una carezza. Ti spieghi adesso come mai anime di eroi, preparati ad un combattimento con un nemico di cui conoscono non totalmente, purtroppo, le finte e le insidie, soccombono? E parlo degli esorcisti. È perché non conoscono totalmente il nemico che sempre li disorienta e li sorprende. Una volta zia Irene ti fece notare come non era possibile che io ti avessi rivelato che Pertini si fosse dannato, perché Dio non permette tale conoscenza. In realtà è così. Ma tu, mamma, ti eri offerta vittima per Pertini, e volevo che tu prendessi conoscenza anche di questa realtà. Come il sacrificio di Gesù, l'uomo Dio non è valso a salvare tante anime. A maggiore ragione è assurdo sperare che la vostra offerta, anche totale, valga a salvarne una sola. Il moto liberatorio deve partire dall'anima creata libera. Ecco perché Gesù aspetta l'ultimo momento per sferrare l'ultimo attacco del suo amore infinito. Se l'anima vi aderisce, la coglie immediatamente, impedendo così all'eterno predatore di sopraffare ancora quella povera vittima. Tutto questo è verità, mamma, ed essa deve prendere possesso della tua anima e di quelle di cui vieni a contatto. Ti amo, mammuzza. Abbi sempre più fede e non essere mai triste, ma prudente e previdente. 12 luglio 1993, Sabaudia. Nicola. Gli attacchi furiosi che colpiscono te e Maria provengono dagli spiriti del male e in contrapposizione ad essi, a difesa delle vostre persone e delle vostre anime, interveniamo noi. Non ti avevo detto che battaglia di puri spiriti? Voi ne subite i contrattacchi come di giovani piante sferzate da un vento furioso, ma non dovete temere, perché siamo noi a sorreggervi e, passato l'attacco, un po' stordite, sì, vi ritroverete più forti e agguerrite di prima. Mamma, come sei l'oggetto dell'odio del nemico, che tante sconfitte ha dovuto subire tuo tramite, tutta la tua vita ne è testimone, così sei l'oggetto dell'amore di Dio Padre, del tuo Gesù e della Mamma Celeste, che tuo tramite, a volte inconsapevole, hanno raggiunto dei traguardi a loro solo noti. La tua preghiera sofferta, ma forte ed intima, che parte dal tuo cuore, trova un immediato riscontro nel cuore di Gesù e di Maria Santissima, la Madre, che a tua protezione mandano me e papà, ed anche zio, in tuo aiuto. Non dimenticare quella frase che ripetevi continuamente nella dura lotta per la guarigione di Filippo. Se tu sei con me, chi sarà contro di me? Ripetila, mamma, e confida in noi che ti amiamo.